Nell'inesorabile deterioramento delle valute fiat, come il dollaro o l'euro, molti iniziano a pensare a Bitcoin come un'opzione reale di emergenza per accumulare il frutto del proprio lavoro in modo tale da non poter essere diluito dalla cattiva gestione di chi governa, dalle banche commerciali o centrali. E inoltre può essere accumulato senza che nessuno lo sappia e che può essere autogestito senza necessità di cassette di sicurezza o conti in qualche banca. Però, come già sappiamo, cominciare con Bitcoin non è facile, in quanto genera molti dubbi e spesso non si sa neanche come iniziare a ricevere piccole frazioni di Bitcoin e non si capisce come si custodisce. Oggi ci concentriamo a capire cosa significa custodire o conservare Bitcoin. Se quando conserviamo una moneta d'oro abbiamo ben chiaro che dobbiamo metterla in una cassaforte o in qualcosa di sicuro, cosa significa esattamente custodire o conservare Bitcoin? Prima di continuare ti ricordo che questi episodi sono il frutto di diversi giorni di lavoro e quindi se quando li ascolti credi che ti apportano del valore, il modo migliore che hai per aiutarmi è condividere questo podcast, questa puntata o la puntata che più ti piace o magari anche gli articoli del gruppo Bitcoin Principianti con chi può essere interessato a conoscere questa tecnologia che è Bitcoin come uno strumento di libertà, quindi con chi pensi possa avere la voglia di avvicinarsi a Bitcoin da un punto di vista tecnologico. Se siete qui è perché avete scelto di non delegare a nessuno, se non a voi stessi, la protezione del frutto del vostro lavoro. Ed è quindi di questo che andiamo a parlare oggi, come custodire correttamente i propri satoshi, sia on-chain che su Lightning. La custodia di Bitcoin, infatti, non è solo una questione di pura sicurezza tecnica, ma un atto di affermazione della propria indipendenza. Parleremo di come gestire i propri satoshi, quindi sia on-chain che su Lightning, in modo completamente sovrano e di come ottimizzare i canali su Lightning Network per scambi istantanei e a bassissimo costo. Perché continuo a parlare di Bitcoin on-chain e Bitcoin Lightning? Perché on-chain è la base, la roccia della propria sovranità finanziaria, mentre Lightning rappresenta la velocità di transazione e il comfort del cash digitale. Quindi questa puntata è per tutti voi che non vi accontentate di lasciar custodire i vostri satoshi a qualcun altro e che volete padroneggiare gli strumenti offerti dalla tecnologia per essere davvero autonomi. Pronti? Mettiamoci in cammino verso un mondo in cui ogni transazione può essere gestita in piena libertà e consapevolezza. Eccoci qui ragazzi, benvenuti. Siamo nuovamente qui, nuova puntata, nuovo episodio di questo podcast. Podcast che ricordo a tutti è ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti. Scritto tutto piccolo e tutto attaccato nella barra di ricerca di Telegram. Ricordiamo che in questo gruppo non parliamo di prezzo, non parliamo di investimenti, non parliamo di fiscalità, parliamo piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo pratico. In pratica ci avviciniamo e parliamo di Bitcoin in una chiave più tecnologica, quindi trattiamo Bitcoin in questa chiave. Bene, adesso senz'altro ti lascio alla sigla e cominciamo.
Proibito Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole. Bitcoin, incensurabilità del nostro sole.
Bene, eccoci qui. Allora, di che cosa andiamo a parlare oggi? Nell'intro abbiamo già fatto dei riferimenti. Andiamo a parlare di autocustodia di Bitcoin. Però in questo podcast, in questa puntata, vorrei evitare di dire delle cose che sono piuttosto scontate e banali per la maggior parte di voi. O meglio, tratteremo anche delle cose che per alcuni probabilmente saranno anche scontate e sapute e risapute, però vorrei mettere in evidenza alcune differenze fondamentali che ci sono tra l'autocustodia di Bitcoin on-chain e l'autocustodia di Bitcoin su Lightning, perché queste due cose sono due cose estremamente diverse, che hanno delle implicazioni molto differenti e soprattutto che danno una esperienza delle due tecnologie, cioè Bitcoin on chain e Lightning, che è molto 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 diversa. Quindi ci sono alcune parentesi doverose che vanno fatte, che in questa puntata andremo a vedere. Inoltre, ancora lasciatemi fare qualche piccola premessa: noi in questa puntata ovviamente parliamo di tutti quei wallet che sono dei wallet non custodial, cioè quei wallet dove voi siete i proprietari e gli unici responsabili delle vostre chiavi private, quindi anche dei vostri fondi di fatto. Quindi noi in questo podcast, in questa puntata, non parliamo di wallet custodial come ad esempio Wallet of Satoshi, come ad esempio Satsmobi, che per carità avranno anche la loro utilità, però non è questo a cui noi ci riferiamo. Dopo facciamo qualche riferimento un po' più dettagliato, però di fatto volevo precisare questa cosa qui. Sono degli strumenti che sicuramente possono andar bene quando ci si approccia a Bitcoin, quando ci si avvicina a Bitcoin, però chiaro, devono solamente diventare degli strumenti che hanno delle funzionalità ben precise e non possono diventare gli strumenti custodial, intendo, degli strumenti che poi vanno a sostituire strumenti non custodial o degli strumenti che si utilizzano nella quotidianità. Ripeto, hanno la loro valenza, ma devono essere delle parentesi che si aprono e si devono poter chiudere quanto prima. Per comprendere bene 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 questa puntata, inoltre, vi rimando, se ve la siete persi, alla puntata numero 7 di questo podcast, dove abbiamo messo in luce le differenze che ci sono tra Bitcoin on-chain e Lightning. Quindi se ve la siete persa, quella puntata, andatela a recuperare, magari ascoltatela e poi successivamente tornate in questo podcast se non sapete bene qual è la differenza tra Bitcoin on-chain e Lightning, e poi ritornate ad ascoltare questa puntata. Credo che possa essere comunque molto molto utile. Bene, allora, diciamo che quando si inizia a utilizzare Bitcoin, molto probabilmente lo si inizierà a farlo con piccoli importi. Ora, quando noi ci scambiamo dei satoshi, ovviamente possiamo utilizzare delle transazioni on-chain oppure dei pagamenti Lightning, come già sappiamo. Però Lightning Network, nonostante si presti molto bene per scambi di piccola entità, per pagamenti di piccolo importo, rimane comunque più difficile da un punto di vista tecnico. Quindi noi partiamo in questa puntata dalle cose semplici, quindi facciamo finta che noi siamo una persona che si approccia a Bitcoin e riceviamo i nostri primi satoshi, e questi primi satoshi li andiamo a ricevere in un wallet on-chain. Facciamo un attimo un excursus di quello che una persona normale di solito andrà a fare. Allora, la prima cosa che andrà a fare è ovviamente, se vuole ricevere dei satoshi on-chain, munirsi di un wallet. Ripeto che il wallet deve essere uno strumento che deve essere open source, e qui stiamo parlando di sovranità, quindi ci riferiamo a dei wallet non custodial. Quindi la prima cosa che si fa è che ci si munisce di un wallet. Ce ne sono diversi che sono validi, però a mio avviso sono veramente poche quelle che sono le scelte molto molto valide. Ad esempio abbiamo Electrum, ad esempio abbiamo Sparrow, abbiamo quindi una serie di wallet, noi scegliamo quello che ci piace e già qui c'è da fare la prima precisazione. Non è che basta andare sul sito web del wallet in questione, me lo scarico e lo apro. Sarebbe un grande, grande errore. Ma prima di riuscire ad aprire quel wallet, quello che dovremmo fare è verificare l'autenticità di quello che noi abbiamo scaricato, cioè dobbiamo andare di fatto a verificare le firme. Ora non entro nel dettaglio in questa puntata di come si fa tecnicamente, ok? Io qui faccio un piccolo excursus perché poi voglio arrivare a parlare di sovranità. Quindi una volta verificate le firme di questo wallet, me lo metto nel mio computer, benissimo, lo apro e andrò appunto a creare un wallet, che di fatto che cosa significa in termini molto pratici? Significa andare a generare un numero casuale molto molto grande, e questo numero casuale, siccome sarebbe molto difficile da andare a backuppare, sarebbe molto difficile da conservare con cura, perché poi quello che dà la titolarità dei nostri fondi, abbiamo trovato il modo di tradurlo, passatemi il termine, in una seed phrase. Che cos'è una seed phrase? È una sequenza di 12 o 24 parole. Ok? Quindi quando io installo il mio wallet, vado a generare la mia seed phrase. Ci sarebbero molte altre cose da dire sulla generazione sicura della propria seed phrase, però al momento rimaniamo sulle cose di base. E a questo punto, una volta che vado a generare questa seed phrase, non devo far altro che appuntarmela da qualche parte, ok? Quindi questa sequenza di 12 o 24 parole è un qualcosa di importantissimo che mi devo conservare. Me la devo conservare, ricordo sempre, in formato analogico. Cosa vuol dire? Vuol dire con carta e penna, vuol dire inciso su una piastra di metallo. Cioè non devo mai fare l'errore di andare a conservare questa seed phrase, ad esempio, in un file di testo nel mio computer, anche se fosse protetto da password. Ok, questo è un errore che non va fatto mai e poi mai e poi mai. Altra cosa importantissima, devo aggiungere una cosa che si chiama passphrase. Che cos'è la passphrase? È una parola aggiuntiva che io andrò ad aggiungere alle parole precedenti, quelle della seed phrase che mi ha generato il mio computer, e questa passphrase è una parola o un insieme di parole tecnicamente che però scelgo io in maniera arbitraria, ok? Questo è un punto molto importante, perché avere dei wallet con una passphrase ci va a preservare da alcune eventualità remote, ma comunque possibili, che potrebbero mettere a rischio i miei fondi. Oltre che il fatto che ovviamente la passphrase può essere utilizzata in modi creativi per creare ad esempio delle negazioni plausibili e dei giochini particolari che qui non andiamo a spiegare, ok? Il concetto che io vi voglio far passare è che quando vado a generare la mia seed phrase nel mio wallet devo aggiungere anche una passphrase, ok? E anche la passphrase me la devo segnare con cura, quindi non devo avere solo le parole che mi va a generare il mio wallet per andare sulle cose semplici, ma devo anche avere, backuppata da qualche parte, una parola aggiuntiva che ho scelto io, ok? Oggi non è accettabile dal mio punto di vista utilizzare dei wallet che hanno solamente la seed phrase, cioè la sequenza di 12 o 24 parole, ma non hanno la passphrase, per tutta una serie di ragioni. La passphrase va sempre aggiunta, quindi quando io andrò a in qualche modo scegliere il mio wallet da utilizzare, devo scegliere tra l'altro un wallet che mi consenta di aggiungere una passphrase. Oggi tutti i migliori wallet, tra cui quelli che io vi ho citato prima, Electrum e Sparrow, ovviamente danno questa possibilità. A questo punto, una volta che faccio questa cosa qui, devo di fatto andare a inserire una password. Che cos'è questa password del wallet? È una password che di fatto mi verrà richiesto ogni qualvolta che io voglio aprire il mio wallet in modo tale che se qualcuno ad esempio dovesse avere accesso al mio PC non può in maniera autonoma vedere tutti i miei movimenti, non può in qualche modo avere l'accesso ai miei fondi, ok? Quindi il tutto va protetto da una password. Quindi ricapitolando, quello che io mi devo backupare molto 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 bene sono la seed phrase e la passphrase, ok? Con questi due elementi io riesco sempre a recuperare i miei fondi. La password invece, che è quella che serve tecnicamente per aprire il mio wallet, io potrei tecnicamente anche perderla. Se dovessi perderla, quello che devo fare è utilizzare seed phrase e passphrase per andare a recuperare i miei fondi. Lo so, sembra un po' complesso, ma di fatto è molto più semplice farle queste cose che comprenderle così a voce in maniera più astratta e magari non applicarle. Ora, quando inizierò a utilizzare il mio wallet, quindi ad esempio quando inizierò a ricevere dei fondi su questo wallet, è molto 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 importante inserire delle etichette, cioè mi spiego molto meglio. Allora, voi immaginate che ogni qualvolta che voi ricevete in un wallet on chain, voi ricevete come se ricevete una banconota, ok? Ecco, quella banconota che voi ricevete, dovete ogni movimento quindi che fate con il vostro wallet, in verità sia in ricezione che in uscita, dovete sempre etichettarlo, cioè di fatto dovete sempre avere tutta una serie di descrizioni per ogni vostro movimento che vi consentano di ricostruire tutta la storia dei vostri fondi. Questa cosa qui è una cosa fondamentale, ok? Perché che cosa succede? Quando voi avete un wallet, riceverete fondi da diverse fonti, magari dei fondi li ricevete da Tizio, degli altri fondi da Caio, degli altri fondi ancora da un'altra persona ancora, i fondi che avevate ricevuto da Tizio in parte li utilizzate per andare ad acquistare qualcosa. Ecco, dovete sempre avere una descrizione per ogni movimento che voi fate, cioè in gergo si dice che ogni movimento deve avere delle etichette. Ora, qui già c'è un punto molto 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 importante. Se vi si rompe il computer, o se lo perdete, o se va perso in seguito, Dio non voglia mai, a una catastrofe, ad esempio, è vero, come vi ho detto prima, che per recuperare i vostri fondi avete esclusivamente bisogno della vostra seed phrase, ovvero di quella sequenza di 12 o 24 parole che vi ha generato il vostro computer, oppure che avete generato con un metodo alternativo, e la vostra passphrase, ovvero quella parola aggiuntiva che avete inserito voi. Però, se recuperate i vostri fondi con seed phrase e passphrase, dovete ricordarvi di una cosa molto importante. Dovete ricordarvi che a quel punto sicuramente riuscite a recuperare i vostri fondi, ma di fatto avete un problema, perché non riuscite più ad avere nessuna contabilità, cioè riuscite a vedere i vostri fondi, a spenderli, ma perdete quelle che erano le etichette, perdete le descrizioni di tutti i vostri movimenti, ok? Questa cosa è fondamentale e magari è una cosa che non tutti attenzionano, però a mio avviso è una cosa fondamentale. Quindi bisogna tenere a mente che quando voi utilizzate la seed phrase più la passphrase per recuperare i vostri fondi, sì, li recuperate, ma non avete più una descrizione, non avete più uno storico in cui voi potete vedere ogni transazione, da dove viene e verso dove va. E questa cosa è molto molto importante averla. Per cui recuperare i propri fondi si può fare, ma quello della seed phrase più passphrase non è l'unica via possibile. Abbiamo anche un'altra via. Ci sono dei wallet, ad esempio, che vi permettono di esportare quello che si chiama il file del wallet. Voi con questo file più la password che avevate impostato quando avete creato quel wallet, riuscite a recuperare non solo i vostri fondi, ma anche tutte le descrizioni, tutte le etichette che vanno appunto a targettizzare tutti i vostri movimenti. E questa è una cosa molto molto buona, è una cosa molto molto importante. Ovviamente non tutti i wallet consentono di fare questa cosa, va utilizzato ad esempio un wallet che consente di esportare il file del wallet, scusate il gioco di parole, e ovviamente Electrum e Sparrow sono due di quei wallet che consentono di fare questa cosa qui. Addirittura vi consentono di esportare esclusivamente, se volete, se lo desiderate, le etichette, cioè le descrizioni di tutti i movimenti, per poterle eventualmente reimportare in un secondo momento. Quindi questo è fondamentale ed è una cosa molto molto importante da sapere. Quando noi andiamo a recuperare un wallet on chain abbiamo due strade: o recuperiamo il nostro wallet con il file del wallet più la relativa password che abbiamo impostato noi, oppure se ci dimentichiamo la password o se si rompe il computer e non abbiamo più questo file backuppato da nessuna parte, possiamo recuperare i nostri fondi mediante la seed phrase più la passphrase, cioè quella parola aggiuntiva che abbiamo aggiunto noi. E in quel caso, però, in quest'ultimo caso, noi riusciremo solo a recuperare i nostri fondi, che per carità possiamo spendere tutto quello che vogliamo, ma non sappiamo più quelle banconote che abbiamo all'interno del nostro wallet qual è la provenienza, ok? Quindi devo fare a quel punto molta attenzione in fase di spesa. Quindi a mio avviso, per recuperare un wallet on chain, la prima, cioè recuperarlo tramite il file del wallet più la password, è ovviamente la via preferita rispetto a che recuperare il mio wallet tramite seed phrase più passphrase, ok? Proprio perché a quel punto avrei le etichette che vengono a mancare. Però di fatto, se ci pensate bene, la custodia di un wallet che è un wallet on chain è una custodia molto molto semplice. Se riduciamo tutto ai minimi termini, quello che io di cui ho bisogno è di fatto semplicemente una sequenza di parole più una passphrase, quindi una parola aggiuntiva che mi sono segnato e che ho avuto la accortezza di custodire nel tempo. Quindi nulla di più semplice. Mi si rompe il computer, va bene, non avrò le etichette se magari non ho backuppato il file del wallet, però ho sempre comunque i miei fondi a disposizione. Questo per quanto riguarda un wallet on chain. Ok, dopo magari vediamo anche nel dettaglio come posso recuperare il mio wallet on chain. Per quanto riguarda invece un wallet Lightning, l'esperienza d'uso e quindi di conseguenza anche il modo con cui io devo custodire le cose importanti del mio wallet Lightning è estremamente diversa. Perché quando si inizia con Lightning, io cosa devo fare? Eccoci qua, la solita pausa velocissima per ricordarvi una cosa fondamentale. Ricordatevi che se questo podcast, se questa puntata o una delle puntate precedenti ti ha aiutato, puoi ringraziarmi e il modo migliore per farlo è quello di condividere la puntata che più ti piace o un articolo o l'intero gruppo direttamente con chi possa essere secondo te interessato ad avvicinarsi a Bitcoin da un punto di vista tecnologico. Questa è davvero la benzina che mi consente di andare avanti. Ricordatevi che non c'è uno sponsor, ok? Faccio tutto io. Vado a scrivere le puntate, le registro, le monto e quindi questa cosa mi impegna molto tempo, tempo che però io impegno con grande, grande piacere. Per favore, a te non costa nulla, è una condivisione, ma per me significa tanto e io te ne sarò davvero, davvero tanto grato se condividerai qualcosa del gruppo Bitcoin Principianti. Ritorniamo alla nostra puntata e continuiamo. Anche qui devo scegliere un wallet, quindi questo wallet lo scelgo, lo scarico, vado a generare una seed phrase. Spesso i wallet Lightning non consentono di inserire una passphrase, Dico spesso, però non è ovviamente la regola assoluta, ci sono dei wallet che consentono di fare questa cosa, e a quel punto, tecnicamente, una volta che io mi segno la seed phrase da qualche parte, il mio wallet è pronto tecnicamente, nel senso che io lo vedo, è aperto e sembra che io possa ricevere. Ma in realtà, per quanto riguarda Lightning, se qualcuno volesse inviarmi un pagamento su Lightning, io in quel momento proprio in cui inizio col mio wallet e vedo saldo pari a zero, non posso né ricevere e né ovviamente inviare nulla. E quindi qui c'è già un piccolo cortocircuito, perché quando io inizio con un wallet Lightning ho bisogno di aprire un canale Lightning. Ovviamente, ripeto ancora una volta, io mi sto riferendo a quei wallet che sono quei wallet non custodial. Dopo facciamo qualche esempio, ma comunque ecco, ci sono dei wallet che vi consentono proprio di gestire Lightning in maniera molto 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 profonda. Quindi io ho bisogno di aprire un canale che posso ottenere in due modi: o prendo dei fondi on chain di un wallet on chain, li invio nel mio wallet Lightning e a quel punto apro il canale. A me piace paragonare l'apertura di un canale al fatto che io sto prendendo dei satoshi on chain e li sto liberando su Lightning, ok? Quindi io ho il mio bellissimo wallet Lightning, però devo prima fare una transazione on chain per poter mettere dei fondi on chain su quel wallet che poi libererò su Lightning aprendo un canale. Oppure dovrei pagare qualcuno che apra un canale nei miei confronti e mi consenta di ricevere dei satoshi. E qui, ecco, già iniziano le prime cose che possono sembrare più complesse su Lightning. Perché? Domanda numero uno che magari una persona si pone: con chi vado ad aprire il mio primo canale Lightning? Metto io i fondi o pago qualcuno che lo apre al posto mio nei miei confronti? Quindi già qui c'è da capire un attimo come ci si vuole organizzare. Analizziamo il primo caso. Apro io un canale e semplicemente scelgo il nodo, ovvero la controparte, con cui voglio aprirlo e apro questo canale. Ecco, la controparte con cui io posso aprire il canale può essere o una persona che conosco o un'entità che conosco, oppure ad esempio potrei aprire il mio canale con un LSP. Che cosa è un LSP? È un Lightning Service Provider. Cioè, un Lightning Service Provider è praticamente una entità, di solito è un'azienda, che mette a disposizione il suo nodo per fare in modo che gli utenti Lightning possano aprire un canale con lui. Siccome molte persone a questo punto hanno dei canali aperti con questa entità, quello che succede è che questa entità mi consentirà di fare e ricevere pagamenti senza di fatto avere mai nessun fallimento per quanto riguarda Lightning, cioè i pagamenti vanno tutti a buon fine, perché io ho un canale che è aperto con una controparte che ha molti canali a sua volta e quindi mi consente di inviare o ricevere pagamenti verso tutti. Ecco, se scelgo di aprire un canale con un Lightning Service Provider, posso anche qui decidere di mettere i fondi on chain e aprire il canale con lui, oppure potrei pagare il Lightning Service Provider che andrà ad aprire un canale nei miei confronti, quindi verso di me. Oppure, se non voglio fare tutto questo, semplicemente io che cosa vado a fare? Metto dei fondi on chain, come dicevamo all'inizio, e vado di fatto ad aprire un canale verso una persona che conosco, oppure magari, non so, un personaggio pubblico che ha ad esempio detto chiaramente qual è il suo nodo e come aprire un canale con il suo nodo. Quindi ho diverse possibilità. La cosa però fondamentale è che se io decido di in qualche modo prendere i miei fondi on chain e aprire un canale, quello che succede è che poi apro questo canale, ma ovviamente se apro un canale del controvalore di, facciamo finta, 1 milione di satoshi, io potrò a quel punto solamente inviare 1 milione di satoshi, ok? Quindi io non posso, quando apro un canale, ricevere dei satoshi, ma potrò esclusivamente inviarli, a meno per il momento le cose su Lightning stanno così nella maggior parte dei casi. Quindi quando io mi avvicino a Lightning devo avere anche il concetto di liquidità del canale, ok? Non è un concetto che andremo ad approfondire adesso, perché a me interessa arrivare al succo della questione, che è il seguente: quando mi si rompe il cellulare, ad esempio, dove io ho il mio wallet o il mio nodino Lightning, che cosa devo fare a quel punto? Come faccio a recuperare tutto? Diciamo che quando io mi sono segnato quella sequenza di 12 o 24 parole e poi ho inviato il mio wallet dei fondi con cui ho poi in qualche modo aperto un canale, devo fare un'altra cosa per quanto riguarda Lightning, una cosa che non esiste sui wallet on-chain. Devo fare il cosiddetto backup dei canali. Questo backup dei canali che cos'è? Il backup dei canali di fatto si presenta come un file oppure una stringa senza alcun senso per noi umani, e questo di qui mi servirà, vedremo poi come, per andare a recuperare i miei fondi in qualche modo. Ci sono diversi modi, ci sono diverse tipologie di backup dei canali. Il più utilizzato e onestamente quello che vi consiglio in maniera assoluta è il Simple Channel Backup. Che cos'è il Simple Channel Backup? Magari ve lo dico dopo, però è un modo per recuperare i vostri fondi senza metterli a rischio. Oppure esiste anche un altro modo di recuperare, di fare il backup dei propri canali, che è il cosiddetto backup dinamico, che è rischiosissimo, e quello si utilizza solamente in delle, come dire, in delle eventualità molto 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 ristrette, perché il rischio di perdere dei fondi è molto elevato utilizzando quel tipo di backup. Inoltre, non è l'unica cosa che devo tenere a mente quando mi voglio backuppare, mi voglio custodire i miei satoshi su Lightning. Devo anche considerare che questo simple channel backup, quindi il backup statico dei canali, devo farlo ogni volta che io apro, e meglio anche quando chiudo, un canale. Ok? Quindi, come vedete, quando noi parliamo di Bitcoin on chain, di fatto ho solamente delle parole più una passphrase da tenere conservate, ed eventualmente, se proprio voglio recuperare tutte le mie etichette, tutta la mia movimentazione dei miei fondi, mi devo anche fare un backup o delle etichette oppure direttamente il backup dell'intero wallet. Ma su Lightning la cosa è più complessa, perché se voi ci pensate bene, devo tenermi le 12 parole o 24 parole, quindi la mia seed phrase. Anche Wallet Lightning hanno ovviamente una seed phrase, però devo anche poi fare il backup dei canali. Ok? Ora, quali sono i wallet, ad esempio su uno smartphone, che consentono di fare questa cosa qui? Uno dei wallet che consente di fare tutta questa procedura in maniera, diciamo, molto precisa e puntigliosa sono ad esempio Zeus, però utilizzato in modalità embedded node, cioè come nodo incorporato, perché Zeus si può utilizzare in tanti modi, oppure ne abbiamo anche altri, ad esempio Blixt, ok, ne abbiamo diversi. Zeus è il mio preferito per fare queste cose qui. Ci sono poi dei wallet su Lightning che sono non custodial, ma che utilizzano dei trucchi, degli stratagemmi, con tutte le conseguenze del caso, ovviamente, per fare in modo che voi non dobbiate fare il backup dei canali. Mi viene in mente ad esempio Phoenix oppure Breeze, ok? Di fatto, per recuperare questi wallet, soprattutto per Phoenix, avete solo bisogno della seed phrase, ok? Null'altro. Però noi qui voglio che facciamo proprio un focus per quanto riguarda quei wallet Lightning, come ad esempio, dicevo prima, Zeus, che consentono proprio una custodia il più possibile sovrana dei propri fondi anche su Lightning. Quindi questo è un po' il panorama per quanto riguarda il corretto backup dei propri fondi, ok? Per quanto riguarda Bitcoin on chain e per quanto riguarda Lightning. Però adesso andiamo a percorrere mentalmente come si recuperano, per quanto riguarda Bitcoin on chain e Lightning, i propri fondi, ok? Quindi partiamo un attimo da Bitcoin on chain. Supponiamo che si rompe il mio computer, ok? Oppure che me lo rubano o qualsiasi altra cosa. Immaginate che non avete più accesso a questo dispositivo. Cos'è che dovete fare? Beh, per quanto riguarda Bitcoin on-chain, come abbiamo già detto più volte, è semplice, perché voi di fatto prendete un nuovo computer, riscaricate il software, verificate le firme. Ah, ho dimenticato cosa molto 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 importante: fate in modo che quel wallet che avete utilizzato sfrutti Tor, ok? Perché Tor è un qualcosa che è fondamentale ed è obbligatorio per utilizzare Bitcoin con un buon livello di privacy. Però, quindi, una volta che voi avete il vostro computer nuovo, una volta che voi avete il vostro wallet e una volta che lo configurate per bene, per recuperare i vostri fondi avete diverse strade per quanto riguarda Bitcoin on-chain. O prendete il file del wallet che vi siete correttamente backupati e a quel punto recuperate non solo i fondi ma anche tutte le etichette, tutte le descrizioni dei movimenti fino al giorno in cui avete fatto il backup di quel wallet. Ovviamente, oltre al file del wallet, vi serve anche la password di quel file del wallet. Oppure semplicemente prendete le vostre 12-24 parole più la passphrase e a quel punto tranquillamente riuscite a recuperare i vostri fondi, ok? Però in quel caso non avete la descrizione, quindi non avete le vostre etichette di tutti i movimenti. Bene, avete risolto il problema per quanto riguarda Bitcoin on-chain. Semplicissimo, riducendo tutto al minimo, come già detto, vi basta solamente una sequenza di 12 parole o 24 parole, quindi la seed phrase più la passphrase che avete scelto voi. Non avete bisogno di nient'altro. Per quanto riguarda Lightning Network, invece, è tutta un'altra questione, è tutta un'altra storia. Perché? Perché a quel punto voi che cosa avete? Voi avete bisogno, per recuperare il vostro wallet Lightning, i vostri fondi su Lightning, voi avete bisogno della vostra seed phrase. Benissimo. Quindi questa seed phrase la inserirete in un nuovo smartphone dove avete già installato e preconfigurato il vostro wallet Lightning, e a questo punto, una volta che inserite la seed phrase, panico, perché non vedete assolutamente nulla, probabilmente. Perché non vedete nulla? Perché per quanto riguarda Lightning la seed phrase non è sufficiente. Avete bisogno anche di prendere il backup dei canali, in particolare il simple channel backup. Di solito, ripeto, si presenta sotto forma di una stringa, inserirlo all'interno del vostro wallet e, attenzione, cosa molto importante, una volta che lo inserite non vedete ancora i vostri fondi, ok? Ma avete la possibilità di chiedere alla controparte con cui avete aperto un canale di chiudere quel canale in modo tale da consentirvi di rivedere quei fondi on chain. Ok, questa cosa è fondamentale. Quindi voi inserite la seed phrase, non vedete nulla, inserite il backup del canale, vedete quali erano i vostri canali e potete chiedere alla controparte di chiudere quel canale in modo tale che voi possiate riprendere i vostri fondi on chain. Benissimo. Teniamo comunque a mente che quando io vado a recuperare un wallet on chain ho i miei fondi, li recupero facilmente e sono nuovamente pronto, nuovamente per inviare o ricevere. Quando sono su Lightning non è così, perché tutti i canali che avevo aperto a quel punto non ce li avrò più, quindi dovrò necessariamente riaprirli nuovamente affinché io possa riavere la possibilità di inviare o ricevere dei satoshi. Ok? Quindi questa cosa è fondamentale. C'è proprio questa peculiarità per quanto riguarda Lightning. La domanda che spesso mi fanno è la seguente: ma io potrei avere la possibilità, ad esempio, se voglio cambiare cellulare, di recuperare il mio wallet Lightning, di fatto recuperando anche i canali operativi che possono funzionare? La risposta è sì, ma comporta dei rischi molto importanti, e per rischi intendo proprio la possibilità di perdere dei fondi. Per cui La risposta è: tecnicamente si può fare, si utilizza quello che si chiama filewallet.db, per chi è più esperto magari può interessare questa cosa, ma certo non a dei principianti, e a quel punto, con le dovute accortezze, che sono fondamentali, riuscite a recuperare i vostri canali praticamente attivi, quindi senza dover fare nulla, fermo restando che però se si sbaglia qualcosa si perdono tutti i fondi, ok? Questa cosa è molto 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 importante. Quindi io spero vivamente di aver fatto una puntata dove sono riuscito a spiegare e a spiegarmi su come funzionano certe cose. È molto difficile riuscire a spiegarsi in un podcast senza far vedere le cose in maniera concreta e soprattutto cercando al massimo di semplificare con dei termini semplici come funziona il tutto. Come vedete su Lightning non è una cosa semplice. Ci sono dei wallet che vi semplificano tutto. Di fatto, ad esempio, Phoenix vi consente di recuperare i vostri fondi esclusivamente con le vostre 12 parole. Di fatto non dovete fare nulla, però ovviamente avete delle limitazioni non indifferenti, cioè non potete scegliere con chi aprire un canale e quindi di fatto andate un po' a perdere quella che è la sovranità sulla scelta, ok, di come interagire con Lightning Network. Però inevitabilmente, e quello è lo strumento che io consiglio a chi è un principiante o a chi finisce ad esempio un percorso principianti, perché comunque già vi consente di fare delle cose molto molto interessanti. Non abbiamo parlato ovviamente molto di liquidità dei canali in questa puntata, perché io credo che ci voglia una puntata a parte, però di fatto abbiamo dato un po' un'infarinatura e ho cercato di farvi capire che la custodian chain, paradossalmente, che si utilizza per importi più grandi, è più semplice rispetto che la custodia su Lightning, che si utilizza tecnicamente per importi più piccoli. Bene, io con questo vi saluto, ci vediamo nel prossimo episodio e ricordate che se volete interagire con me scrivete tranquillamente nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti, dove mi fa piacere rispondere il più possibile a tutti. Se in fase di riascolto di questa puntata dovessi accorgermi di aver dimenticato qualcosa, aggiungerò nelle note di questa puntata, ovviamente, quindi nella descrizione, nel messaggio in basso, eventuali note, se sarà necessario. Ci sentiamo e ci vediamo nella prossima puntata, quindi martedì prossimo, e ci sentiamo in questa settimana nel nostro gruppo. Un forte abbraccio a tutti e a presto!